Bentornati a MLS Italia Podcast, il primo podcast in italiano sulla Major League Soccer. Io sono Max Cristina, direttore di MLSsoccerItalia.com e qui con me c'è Federico Montalenti dopo le agognate ferie estive. Ciao Federico.
Ciao a tutti.
Ci siamo presi una pausa per questo podcast in collaborazione con The Cutting Edge, la voce tagliente all'avanguardia sullo sport americano in italiano, e dopo un mese appunto di pausa in cui ci siamo goduti un po' di riposo pur facendo nottate per vedere il campionato americano su DAZN, siamo pronti a fare un minimo di recap e siamo prontissimi soprattutto in vista dei playoff, della corsa playoff. In tal caso ti chiedo subito, Federico, in questo mese ci sono state ben 3 squadre che si sono qualificate per la post season. Se per i Los Angeles Football Club potevamo immaginarlo, a est le prime 2 squadre a strappare il pass sono Philadelphia e New York City. Come le vedi?
Ma Philadelphia, visto quello che comunque ha fatto negli ultimi, cioè da inizio campionato praticamente, devo dire che non credo ci fossero tanti dubbi. Su New York devo dire che mi ha sorpreso, perché ok, sta andando molto forte, non tutti ne parlano, anzi ne parlano in pochi, e alla fine ha avuto ragione, quindi hanno cambiato il sistema di gioco dopo Vieira, e secondo me con Hebert hanno avuto quello che gli mancava in attacco, perché continua a segnare in tutte le salse.
Sì, esatto, Hebert, l'abbiamo scritto anche su Facebook, sulla nostra pagina, è un po' un giocatore che non dà nell'occhio, ma i numeri li sta facendo, comunque è il miglior marcatore e lontano da casa segna spesso e volentieri, il giocatore che ha segnato di più dopo Vela lontano da casa in questo campionato. Comunque sono 50 punti in 27 partite, ok, è sotto i 2 punti di media partita, però tendenzialmente in New York City sono la prima squadra, la prima forza est. Un po' sorpresa, ne parlavamo nelle settimane scorse con un po', diciamo, un po' snobbati dai media quest'anno. Forse è stato il loro punto di forza, cioè giocare con i riflettori spenti.
Ma sì, contando che è sempre una squadra che gioca allo Yankee Stadium, quindi non gioca nel salotto di casa. Quindi sì, probabilmente anche lì, come ne parlavamo in una delle ultime puntate, è anche possibile che tutto quel blasone che c'è stato all'inizio, adesso tutta l'opinione pubblica si un po' restia a dare dei giudizi. Sul campo invece i giudizi li danno, e secondo me anche i giocatori sono un po' abituati a quello che è il sistema di gioco. Morales, per esempio, io lo vedo più libero rispetto all'anno scorso di fare un po' quello che vuole e sì, di poter giocare a tutto tondo, quindi probabilmente anche lui è un'arma in più, perché si è adattato al campionato e sa quello che può dare e quello che può fare in campo.
Invece, tornando a Philadelphia, io faccio una battuta: non so se inizio stagione era più difficile prevedere una squadra così compatta, tosta e comunque efficace, che i risultati, come dimostra il 3-1 contro Atlanta nell'ultimo turno, sono a favore di coach Curtin. Non so se è appunto più difficile immaginare una prestazione così, un campionato così, o pronunciare il nome dell'attaccante che sta trascinando Philly, Casper Pierzbilico, o chiamato come volete, il codice fiscale che gioca in attacco per il Philadelphia, che comunque segna in ogni partita. Il giocatore sì, è famoso, però segna, è efficace.
Esatto, diciamo che mi ricorda tanto un Peter Crouch un po' più basso, che con le movenze di Olivia e... però l'efficacia di una punta del nostro campionato. Quello di cui sono preoccupato da un certo punto di vista di Philadelphia è che hanno un insigno sempre a mezzo servizio, perché in una partita secca, se azzecca i 20-25 minuti, allora va tutto bene. Se invece non gira, hanno anche delle difficoltà.
Sì, giocano in 10, quindi, praticamente.
E giocano in 10, esatto. Quindi quando in un playoff, in una partita secca, c'è bisogno che siano tutti concentrati, soprattutto nei 45 minuti, dove di solito Philadelphia riesce a dare di meno.
Oh, certo. Invece, per chiudere il triste, le squadre qualificate ai playoff con largo anticipo, c'è Los Angeles Football Club che è forte dei suoi 62 punti in 27 partite, che sono diventate 28 con la sconfitta in casa contro Minnesota, e vola tranquillamente verso il supporter shield di quest'anno. Su questa partita io ho un'opinione ben precisa su questo Los Angeles Minnesota 0-2. Voglio sapere la tua opinione, cioè secondo te è stato Minnesota abile, bravo e forte comunque con Toy davanti a vincere a Los Angeles, o è stata più forse la rilassatezza? Anzi, ti chiedo, tu fai anche preparatore atletico, no?
Sì. Sì.
In questi casi qua, visto che comunque ci sono ancora 4-3 mesi di stagione e la squadra ha corso dall'inizio alla fine a 1000 all'ora, è possibile che ci sia un richiamo di preparazione, nel senso che la squadra sia stanca in queste 2-3 settimane di fine regular season per poi dare tutto dopo?
Ma quello può essere anche un'arma a doppio taglio, nel senso che se riesci a creare bene il periodo di rilassatezza, tra virgolette, che rilassatezza non è, allora dopo è una squadra un po' più fresca. Il problema è che questo periodo ti può dare magari qualche infortunio in più che prima non avevi e dei cali di concentrazione, perché comunque sta prendendo tanti gol, sta prendendo tanti gol anche in area piccola, perché comunque per quanto abbia pareggiato contro i Galaxy, comunque la partita è quasi una sconfitta per loro, perché i primi 25 minuti, 25-30 minuti erano in blackout totale, poi potevano farne anche 10 i Galaxy, non ce l'hanno fatta, però è importante che le squadre avversarie sappiano di questo calo, ma soprattutto che loro si rendano conto che i vari centrali di centrocampo soprattutto siano pronti a orchestrare la squadra anche nei momenti, nei cali di tensione, cali di concentrazione.
Sì, quindi tendenzialmente la pensiamo uguale, c'è più una questione di rilassatezza mentale piuttosto che una componente fisica.
Anche perché io non ci ho mai creduto, in quasi tutti gli sport, soprattutto in quelli americani, se guardiamo quelli che vanno come il basket o il baseball, dove vanno in un alto numero di serie, di solito la squadra che vince una serie 4-0 è meno pronta di una squadra che arriva alla settima gara, anche magari più stanca, però a livello di ritmo è molto più concentrata. Il rischio è che non arrivino con il ritmo giusto. Dubito che possa succedere, perché comunque hanno un entusiasmo dietro che è abbastanza unico, però uno come Vela, che il primo anno a memoria in cui è tanto tanto costante, se magari lui non imbrocca le partite decisive rischia di buttare, cioè, di buttare un po' via quello che è stato, quello che sarà poi il supporter shield, che sicuramente vinceranno, però rischiano poi di non andare a fondo con i risultati dei playoff.
Sì, anche perché quest'anno l'MLS dura un mese in meno, ricordiamo che invece la finale di MLS invece di essere inizio dicembre sarà inizio novembre, anche questo è un fattore. Mi ricordo che Atlanta l'anno scorso aveva fatto i mesi estivi al minimo per poi correre doppio degli altri nella post season. Parlavi di entusiasmo, l'entusiasmo ne hanno anche altre due squadre, soprattutto una che ha fatto disastri quest'anno, però al pubblico non si può dire niente, e sono le due squadre che invece sono già matematicamente fuori dai playoff, ed è Cincinnati. Una è Cincinnati, all'esordio in MLS disastroso, ricordiamo, cioè, ha fatto una media punti di 0.6 a partita mi pare, e l'altra sono i nostri amici perché abbiamo avuto l'occasione di intervistare sia l'allenatore che il vice, che sono i Vancouver Whitecaps. Di Cincinnati potevamo prevederlo, di una stagione difficile anche visto un mercato abbastanza sottotono. I Vancouver Whitecaps, anche lì, tranne forse Cristiano che un po' ci sperava anche per la stima che ha per Dos Santos, il fatto di puntare su tanti giocatori provenienti da campionati diversi, comunque anche campionati minori come la USL, in questa prima stagione di Dos Santos in MLS non ha pagato. Tu ti aspettavi qualcosa in più forse da qualcuno in particolare, o in realtà è il cantiere aperto come ha detto lo stesso Dos Santos, cioè si vedrà il lavoro l'anno prossimo?
Ma sì, nel senso che secondo me in questi casi devi prendere quello che di buono è stato fatto. Credo che i Whitecaps da un certo punto di vista abbiano più facilità di migliorare l'anno prossimo che non Cincinnati, nel senso che almeno i Whitecaps hanno un roster di un certo livello che ha tenuto testa a molte squadre nelle prime 10-15 giornate. Secondo me ha perso delle partite anche in modo sfortunato all'ultimo minuto e ne ha vinte anche. Cioè, il problema grave di Vancouver è stato l'attacco, che non ha mai brillato, mentre la difesa fino a un certo punto ha tenuto. Cincinnati, allora, d'altra
scusa,
parte,
ti interrompo, ricordiamo solo la grande prestazione di Crepeau in settimana contro San Jose, che ha fatto record di parate, 43, pur nella sconfitta dei Whitecaps.
Sì, esatto. Quindi comunque secondo me la spina dorsale dei Whitecaps è più facile da ritrovare nel prossimo campionato, visto che immagino che stia già lavorando per il prossimo campionato, almeno dovrebbe, secondo me.
Anche le parole di Dos Santos, ha detto che stanno già lavorando per la prossima stagione.
Cincinnati ha creato un roster che non gli ha dato, non gli ha proprio dato i risultati, e quindi anche giocando in modo molto più elementare, cioè il lancio lungo e pedalare, quello non sono riusciti nemmeno a farlo. Quindi la difficoltà, secondo me, di Cincinnati è ritrovare la fiducia, ritrovare, secondo me, un modo di pensare calcio che probabilmente in questo momento non c'è.
Sì, anche essere un po' meno, come si dice, improvvisati, diciamo, sia dentro che fuori.
Esatto. Sì, sì, sì. Anche perché hanno cambiato un sacco di, cioè hanno di nuovo cambiato allenatori, quindi
sì, adesso ci spero che questo olandese qui sia fuori dalla prossima stagione, spero per loro,
appunto,
anche se la vedo difficile. Invece c'è un'altra squadra che a sorpresa potrebbe, anzi rischia per la prima volta da inizio anno di stare fuori dalla post season, e sono i Galaxy di Ibra, cioè che sono partiti benissimo ma adesso fanno fatica e potenzialmente, contando che hanno un punto in più di Portland, ma con una partita in più, potenzialmente sarebbero ottavi in classifica a Ovest. Sarebbe un fallimento. Adesso io dubito che non raggiungano i playoff, anche perché gli investimenti ci sono stati, soprattutto in attacco con l'arrivo di Pavon oltre a Ibrahimovic, e soprattutto come si dice, la capacità di attaccare bene gli spazi e segnare molti gol, lo stanno comunque facendo vedere. Restano i limiti difensivi con Polente, Gonzalez, centrali che sono lenti come pochi, e i terzini non parliamone. Anche a Seattle è arrivata una sconfitta 4-3 imbarazzante, cioè, ogni volta che pareggiavano poi prendevano gol,
sì, no,
bastavano con 1-2
infatti.
Lodeiro, Ruiz Diaz, Morris o qualcosa del genere, andavano in porta.
Ah, certo.
Fatto sta che i Galaxy rischierebbero di star fuori ancora una volta con Ibra, e dopo parleremo anche di lui, dai playoff. Sarebbe una tragedia per Zlatan.
Ma sarebbe una tragedia e sarebbe anche divertente sentire le sue parole, visto che 2 o 3 settimane
tanto colpa
fa
degli altri, non è che
è un po' colpa degli altri, un po' lui dice cosa mi alleno a fare, cosa ci perdiamo tanto tempo a giocare tante partite, che nei playoff passano le prime 7, quindi non è abbastanza competitivo per me, e rimanere fuori. Non mi ricordo avesse detto qualcosa del genere,
Sì, assolutamente.
a parte il colorito aggettivo per il sistema del campionato.
Infatti, guarda, parliamo subito di questa cosa qua, che era un argomento successivo. Cioè, Ibra, appunto, ha detto, come hai detto tu, ha detto questa cosa qui, che a parte essere lui una Ferrari in mezzo a tante Fiat, ha detto che il sistema MLS, cito testuale, quindi non prendetela con me, è una merda. Quindi, cioè, va bene. Ibra è un personaggio e tutto quello che volete, però sinceramente comincia un po' a stufare, anche perché le regole c'erano prima, ci saranno dopo di lui, che ne dica. La questione, io posso essere d'accordo invece sulla questione che dicevi tu, appunto, che i giocatori si allenano poco perché tanto passano, cioè non poco, con pochi stimoli perché tanto passano le prime sette, e a molti, anche i tifosi, spesso interessa qualificarsi ai playoff, non come primi, non come, basta essere tra i primi sette, va bene lo stesso. Su questo, secondo te, ha ragione, non ha ragione, ha delle
Allora, se
scuse?
bah, su quel deve smettere, tanto sarà impossibile che lui smetta. Quello che apprezzerei di più è che se lui fosse in una condizione con una squadra in cui fa fanno veramente 60 punti a partita, fanno, cioè, fanno 60 punti, fanno 60-70 punti a campionato per 3-4 campionati di fila, sarei d'accordo, ma visto che non è questo il caso, e comunque vediamo anche un ricambio di squadre proprio perché è abbastanza competitivo come livello. Sono parole che fanno un po' quello che è il problema, cioè, il problema, quello che è la questione dell'opinione pubblica, quindi non chissà quale problema. Tutti si lamentano di questo fatto dei playoff, cioè, scusami, delle retrocessioni e delle promozioni, però se poi retrocedi tu che hai detto che ti faceva schifo, come la vedi? Quindi ti lamenteresti, diresti no, noi non dovevamo retrocedere, eccetera. Quindi secondo me sono un po' parole gettate al vento per fare un po' di audience. E più che altro, se lui poi non si qualificasse, o magari si qualificasse come settimo e avesse difficoltà a superare il primo turno, sarebbe ancora più ironico come discorso.
Assolutamente. Però a livello
Esatto.
di numeri, Ibra comunque è uscita proprio una grafica oggi che proporremo in questi giorni sui social. Lui, Vela e Josef Martinez sono arrivati alle 50 partite, hanno tirato una riga dopo 50 partite e possiamo vedere che Ibra ha contribuito a 55 gol, 3 gol e assist, Vela con 50 partite a 54 e Martinez a 54, quindi il suo Ibra in realtà l'ho anche fatto sul
Sì,
campo.
vabbè, ma cioè, era esatto,
Però nei momenti sbagliati, con lui capace di fare di tutta, poi quando serve non si vede.
era indiscutibile che facesse la differenza, secondo me. È più discutibile che magari su 90 minuti lui magari ne giochi 25-30,
Esatto.
o magari di lavoro ne fa, però comunque avere lui ti dà un peso in positivo, ma anche un peso in negativo.
Vedremo se nei prossimi anni lo ricorderanno anche per aver fatto cambiare le regole alla MLS, come fece Beckham in realtà. Solo che Beckham l'ha fatto senza dirlo. Ora
Infatti.
sta stressando come pochi. Un'altra questione che, no, beh, parlando di marcatori, stavamo parlando di Vela e Martinez. In questo mese c'è un giocatore che è appunto l'ex Torino Martinez di Atlanta, che è una roba implacabile. Sono arrivati a 13 gol di fila. Una cosa pazzesca che ha messo Messi nel mirino, che è arrivato a 21 gol di fila, mi pare. In più, in questo mese, sempre Atlanta, in questo mese di nostra pausa, ricordo per chi ascoltasse, Atlanta ha portato a casa ben due trofei: la US Open Cup nella finale contro il Minnesota e la Leagues Cup. Tra l'altro, dando credito a Frank De Boer, incredibilmente.
Sì, Atlanta e Martinez sono stati, diciamo, i fautori delle ultime veramente 13 giornate, proprio perché quando lui ha iniziato a segnare tanto, anche la squadra ha iniziato, secondo me, a girare. I trofei vinti, secondo me, sull'Open Cup sono stati bravi, ma comunque Minnesota non ha, secondo me, demeritato, però ha dovuto fare i conti proprio con lui. Mentre la Champions Cup, sinceramente, me l'ero persa come trofeo. Ho visto gli highlights e comunque De Boer è riuscito anche a fare dei cambi in corsa, è riuscito a fare degli adattamenti che a inizio anno non davamo per scontati.
Meno male.
Appunto.
Vabbè, dai, comunque se De Boer se la passa bene, chi se la passa male da giugno in poi è sicuramente DC United, che ha raccolto pochissimi punti, nonostante la vittoria l'ultima giornata in casa di Montreal, ma più per i demeriti di Montreal probabilmente. Ma quello che ha tenuto banco a Washington DC è la questione Rooney, che da un giorno all'altro ha deciso di mollare tutto e tornare in Inghilterra, spaventando tutti perché all'inizio si pensava che tornasse al Derby County proprio a metà agosto, poi invece è venuto fuori che l'accordo è stato preso per andare a giocare al Derby County ma da gennaio. Per me è stato un fulmine a ciel sereno, comunque stava rendendo bene in campo e non me l'aspettavo sinceramente questo dietrofront con ancora un anno di contratto. Tu ti ha spiazzato un po' questa cosa?
Ma allora, sì, ma secondo me lui ha sempre avuto più voglia di stare in Inghilterra che non stare lì, nel senso che probabilmente giocare gli piace, ma secondo me è proprio il sistema di gioco e il tipo di giocatore che lui, che è uno un po' più ruvido, esatto, in un campionato dove comunque vieni magari un po' più punito rispetto alla Serie B o alla Serie o alla Premier inglese. Quindi non so, secondo me non si è mai adattato abbastanza, però secondo me è stato almeno tra virgolette corretto nel finire la stagione. Magari comunque le possibilità di vincere comunque ce le hanno, almeno arrivare magari in semifinale o in finale a est, quelle secondo me le hanno senza dubbio. Bisogna un attimo vedere un po' chi incontrano, perché comunque Atlanta secondo me è sempre la vera rivale insieme a New York, però è possibile che un po' di accoppiamenti li faccia incontrare un po' prima, quindi più in alto arriva DC, più secondo me ha possibilità di arrivare verso la finale. Poi Rooney può dare il suo apporto, secondo me ha qualcosa da farsi perdonare nel rigore sbagliato l'anno scorso, e quindi avrà bisogno di riscatto.
Assolutamente, io vedo appunto comunque favorite est. Non so, quest'anno mi New York City mi intrigano. Infatti, una finale Los Angeles-New York con l'FC e col City non sarebbe una brutta cosa a inizio novembre. Invece, parlando, guarda, gli ultimi minuti invece li passiamo toccando un po' l'argomento USL, che so che tu segui anche più di me, anzi, sicuramente più di me, ma intrecciandolo con l'MLS, innanzitutto perché sono due squadre o due città, diciamo meglio, che sono in orbita MLS. Una, St. Louis, è stata annunciata qualche settimana fa come 28esima espansione, l'ultima di questa prima tornata, poi diventeranno 30, se non 32 nei prossimi anni, e l'altra è Phoenix, che in USL sta infrangendo record che durano da anni, se non fosse, non sono neanche mai esistiti record del genere. Andando con ordine, parliamo di St. Louis, che è stata annunciata appunto come squadra numero 28 dal 2022. È una idea che ti piace? Cioè il soccer torna, cioè l'MLS torna, anzi va nella città del calcio, là dove St. Louis, sappiamo noi appassionati di calcio americano, che è un po' la patria del calcio in America, pur non avendo una squadra in MLS, mai avuta tra l'altro una squadra in MLS. Come la vedi questo binomio MLS e St. Louis?
No, lo vedo bene. Secondo me, a parte che ricordo anche quando c'era la franchigia di football americano, comunque era un binomio sportivo che funzionava. L'MLS secondo me ha bisogno di una squadra anche in quella zona geografica che può essere più comoda anche per un'organizzazione dei viaggi e delle trasferte, e secondo me ha bisogno anche di ritornare a quello che dici tu, un po' alle origini di quello che è stato il soccer. Quindi non dico fosse necessario, ma era una cosa che doveva arrivare, e il progetto è molto buono. Non lo ricordo sinceramente ambizioso, ma concreto, che comunque non è, cioè, se vediamo i progetti che può avere Inter Miami, questo è un progetto, o Austin, questo qua è un progetto un po' più concreto. Non se ne è parlato ancora tanto, perché ovviamente è fresco, però c'è un seguito, c'è un richiamo. Bisogna capire un attimo cosa succederà a St. Louis FC, se continuerà a fare il club satellite oppure verrà completamente sostituito. Però intanto c'è un l'abbiamo visto anche nella Open Cup, che St. Louis è riuscita ad arrivare abbastanza in alto ai quarti di finale, se non sbaglio, e ha portato dietro entusiasmo, e secondo me è stato quello un po' la goccia che ha dato la possibilità ai commissioner di dire: bene, abbiamo visto come sono comportati lì, andiamo.
Sì, in questi giorni ho avuto la possibilità di parlare con molti giornalisti e tifosi di St. Louis per questa expansion e l'entusiasmo è alle stelle perché appunto gente magari di 40-50 anni sa quanto il calcio è vissuto con passione da quelle parti e lo dimostra ogni volta che la nazionale gioca lì, nel senso comunque riempiono un Busch Stadium senza problemi, nelle amichevoli internazionali, anche il Liverpool mi pare abbia giocato, anche la Roma. Cioè, hanno voglia di calcio e mi spiegavano appunto sti giornalisti di St. Louis che i bambini a St. Louis giocano a calcio prima ancora che agli altri sport americani. E quindi c'è un entusiasmo pazzesco che, come ha detto Taylor Twellman, che è un giocatore nato a St. Louis, che adesso fa il commentatore TV, St. Louis sorprenderà per l'entusiasmo che porterà la sua gente. Il calcio torna nella sua patria, sarà bello il derby ipotetico con... anzi, derby platonico con Portland e Seattle sul titolo di Soccer City degli Stati
Ah, sì.
Uniti, però sicuramente porteranno un progetto ambizioso, come dici tu, cioè no, sono più che concreto e ambizioso nel senso che è stato comunque voluto da proprietà locali che hanno a cuore la comunità e quindi di sicuro non fanno le cose tanto per farle come magari c'è il rischio da altre parti.
Beh,
Invece, sì, no, dimmi.
il guanto di sfida di Sporting Kansas City c'è già stato, quindi per l'inizio di una rivalità.
Ah già, perché
Quindi
loro si dicono città
sì.
del calcio, anche loro, giusto?
Sì, sia quello che poi anche loro sono in Missouri, se non sbaglio,
Esatto.
quindi
Sì.
si trovano in questa situazione.
Un altro bel derby. Invece lascio la parola a te, poi chiudiamo questa puntata numero 19 del nostro podcast, parlando di Phoenix. So che hai avuto anche contatti con un giocatore di Phoenix Rising, ma non sveliamo nulla, uscirà sul nostro sito più avanti. Hanno il record di vittorie negli Stati Uniti.
Sì, hanno record di vittorie, come detto nell'articolo, grazie ad Asante che sta segnando anche lì a grappoli, perché ovunque, qualunque cosa faccia, ovunque la piazzi, la mette. Ha già fatto 20 gol in 24 partite, 14 assist, quindi una media abbastanza importante. Li vedo, devono anche loro, hanno una finale persa l'anno scorso che vogliono riconquistare a tutti i costi e quindi vorranno andare fino in fondo. Hanno perso due partite in tutta la stagione, quindi sicuramente sono la squadra da battere.
Ma sono
Ci
arrivati
sono
a
delle squadre.
17 vittorie consecutive, giusto?
Sì, esatto.
Bello.
Esatto. Non so chi, guardando un attimo il calendario, possa fermarli nelle prossime partite, ma anche se dovessero perderne un paio, non credo che succederebbe niente. Phoenix rimane una piazza interessante, anche lì riempiono. A livello di entusiasmo riempiono lo stadio in modo importante durante la stagione, anche se sono 5-6 mila gli spettatori, però vogliono portare il titolo e hanno tutte le carte per farlo. A mio parere a Ovest non hanno rivali, visto anche che la USL si gioca, tutto il campionato della Western si gioca in una volta sola, e tutto quello di est si gioca in una volta sola, quindi contro le squadre dell'ovest del, scusate, dell'est non hanno mai giocato, quindi bisognerà vedere chi pescano tra le prime tre, però sicuramente una finale Phoenix-Nashville dove c'è un po' la squadra che verrà, che andrà poi in MLS, quella che spera di entrarci, sarà sicuramente quella che a mio parere sarà sicuramente la finale più appetibile da parte di tutti.
Tra l'altro, per chiudere il discorso, leggevo che Phoenix si è qualificato ai playoff con 9 partite d'anticipo, che anche quello è un record che in precedenza apparteneva a Cincinnati con 7 partite sull'anticipo della regular season. Ti chiedo una battuta al volo sul fantasy, come sei stato, come sei andato in questo mese, ma proprio due parole.
Due parole, ho perso solo una partita, quindi perché io del fantasy, del head-to-head è quello che guardo di più, quello dei punti totali rimango.
Okay, siamo tutti appaiati, lì, siamo tutti
quindicesimo, se è una sconfitta.
Questo
quindi
sfido, sfido Sebastiano che mi fregherà e quindi starò fuori dai playoff.
Esatto, no, l'ultima l'ho vinta grazie a Bear, perché un paio di volte mi sono dimenticato di fare la formazione, però Bear è rimasto, quindi mi ha dato qualcosa. E sì, tra i cinque al primo posto ovviamente sono quello che fa meno punti, come è giusto che sia, però poi alla fine è importante vincere queste partite, quindi abbiamo ancora un bel po' di
siamo
partite
ancora vivi,
dove,
come diceva qualcuno.
Esatto, quindi fatto meno punti dell'ottavo, quindi va bene, quasi, quindi va bene.
Vabbè, è un furto con scasso. No, scherzo.
Esatto.
Va bene, dai. Intanto il tempo a nostra disposizione è scaduto. Vi ricordo di seguirci, se vi va, su mlssocceritalia.com e sui nostri social, ma di seguire anche questo podcast su The Cutting Edge, che è la voce tagliente all'avanguardia sullo sport americano in italiano, dove troverete altri podcast come questo sugli altri sport americani. Io sono Max Cristina, direttore di MLSsocceritalia.com, e vi saluto e saluto anche te, Federico, grazie per la partecipazione.
Grazie a voi, buona serata a tutti.
Alla prossima.
Major League Soccer.